Ho cantato come il nostro desiderio è quello di arrenderci al Signore. Questa è una grande verità, un grande privilegio che il Signore per la sua grazia ci ha concesso. Arrenderci al Signore sicuramente per la nostra salvezza. Ma anche dobbiamo dire, abbiamo bisogno di sperimentare questa resa nei confronti del Signore giorno dopo giorno, ogni giorno della nostra vita. Un soggetto che si arrende è un soggetto che si riconosce incapace, impotente, davanti a colui che gli sta davanti. E forse questo è proprio il motivo per il quale noi dovremmo arrenderci appunto al Signore. Ci siamo resi per la nostra salvezza nel momento in cui abbiamo riconosciuto appunto che non eravamo capaci di porre un rimedio per il nostro peccato. E il Signore ci chiama a prendere consapevolezza della nostra mancanza, della nostra pochezza, del nostro essere dei peccatori, della nostra impossibilità di piacere a Lui, di fare le opere buone, in modo tale da arrenderci proprio ogni giorno a Lui. Questa sera faremo una breve riflessione che è tratta dal capitolo 8 dell'Epistola di Paolo ai Romani, un capitolo che conosciamo sicuramente molto bene, dove troviamo una chiave di lettura straordinaria per questo concetto della resa. Il credente è chiamato a arrendersi davanti al Signore. E in questa resa, in questo abbandono totale nei confronti di Dio, il credente sperimenta un risultato, una benedizione straordinaria, che troviamo al versetto 31. Paolo, dopo aver analizzato un contesto ben preciso, dice queste parole: "Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?" E la riflessione che faremo verte proprio su questa seconda domanda che l'Apostolo Paolo fa in questo versetto. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? È una domanda lecita quella che Paolo fa, perché parte da un contesto ben preciso. Paolo osserva che c'è un soggetto del quale stava parlando, e questo soggetto è egli stesso e noi. Tutti i credenti e i figli di Dio che vivono e che hanno sperimentato la grazia del Signore, tutti quelli che, come dice il versetto 28, amano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno. E poi dice ancora in questo versetto e ammette ed è onesto nella sua trattazione, esiste un qualcuno che è contro di noi. E questo è un concetto, è un dato di fatto fondamentale. Noi come credenti che viviamo in un mondo che è ostile, che è avverso al Signore, ci troviamo a doverci confrontare con un qualcuno che è contro di noi. E questo è un elemento importante. E Paolo pone questo qualcuno in relazione a noi. Dice c'è qualcuno che è contro di noi. E la cosa importante è che Paolo aggiunge un particolare, il Signore gli dà di aggiungere un particolare, gli dice, però Dio è per noi. Allora, se ognuno di noi ragiona come un credente che vive in un mondo che non gli appartiene, al quale lui non appartiene, allora viene naturale pensare che c'è qualcuno che è contro di noi. Paolo però aggiunge, dice, attenzione, che però noi non abbiamo solo un qualcuno che è contro di noi, ma abbiamo anche qualcuno che è a nostro favore, che è Dio. E allora Paolo dice, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Cioè chi potrà resistere non a noi, ma a colui che è per noi? E questo è l'obiettivo che l'Apostolo Paolo aveva nello scrivere questi versetti. Dopo aver elencato prima e anche nei versetti successivi delle caratteristiche, delle cose avverse, delle difficoltà, eccetera, eccetera, Paolo dice, Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Non dice chi sarà contro di noi e basta, cioè chi potrà competere con noi. Perché se noi siamo senza Dio, siamo noi a non poter competere contro colui che è contro di noi. Ma Paolo parte da una considerazione. Dice, se Dio è per noi, nessuno potrà competere con questo Dio che è a nostro favore. Non con noi, ma con Dio. Però questa è una cosa facile a dirsi, ma molto più difficile a realizzarsi. Perché noi sappiamo che in noi c'è una natura che invece è protrarrebbe paradossalmente per colui che è contro di noi. Sarebbe una natura, è una natura favorevole a colui che sarebbe contro di noi ed è meno, molto meno incline ad appoggiarsi a colui che invece è per noi. E allora Paolo dice, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Già, però è difficile, complicato realizzarlo, perché noi carnalmente vorremmo andare lontano da colui che sarebbe per noi. Allora, per poter capire davvero l'essenza di questa frase, noi dobbiamo prendere consapevolezza su chi è questo Dio, su chi siamo noi e su chi è colui che è contro di noi. Perché solo quando noi prenderemo consapevolezza sul fatto di chi noi siamo, di chi è colui che è contro di noi, che ci ostacola, e di chi è colui che, potremmo dire, vorrebbe essere per noi, che è per noi, certo, però poi lo dobbiamo vivere, altrimenti lui è per noi, però se noi non lo viviamo dovremmo usare il condizionale. Allora, nel momento in cui noi prendiamo consapevolezza, potremmo dire, dell'arma che abbiamo, di chi noi siamo e di chi è il nostro avversario, allora ecco che ci viene forse più immediato e facile dire mi devo affidare a questo Dio che è per me. E la prima cosa che Paolo fa è proprio, che proprio ci fa vedere, è considerare questo Dio. È interessante vedere come questa domanda Paolo la metta in modo di porre prima di tutto l'accento su Dio. La domanda non si reggerebbe, non avrebbe senso se non ci fosse la prima parte. Se Dio è per noi. Allora il protagonista principale di questa domanda è Dio. E allora qui noi ci possiamo chiedere, ma chi è questo Dio che è per noi? E la scrittura ce lo descrive molto chiaramente, noi sappiamo bene come viene descritto nella Bibbia Dio. Dio viene descritto, ad esempio, come un Dio che è spirito, il cui spirito era già sulle acque prima ancora che il mondo fosse. Non è un Dio materiale, non è un Dio legato agli schemi e a quello che può essere gli ambiti, gli aspetti che riguardano la vita degli uomini. È un Dio che è al di sopra di ogni cosa. Ed è un Dio grande, un Dio onnipotente, un Dio onnisciente, un Dio eterno. È il Dio che è il creatore di ogni cosa e davanti alla cui potenza, davanti a cui forza, davanti alla cui mano, nulla può resistere. E allora ecco che nel momento in cui noi prendiamo consapevolezza di questo aspetto, diciamo davvero, allora, ma se questo Dio così grande è per me, è a mio favore, ma allora chi sarà mai contro di me? Chi potrà mai competere con questo Dio? Potremmo dire, se Dio è per noi, abbiamo vinto in partenza, ma non perché vinciamo noi, ma perché vince Dio. E non è una frase riduttiva o semplicistica, è molto difficile, perché paradossalmente portare Dio dalla nostra parte, accettare che Dio sia dalla nostra parte, per la nostra natura è difficile. Non è facile, non è facile sottometterci al volere di Dio se è il Signore stesso che attraverso il suo spirito non ci aiuta a farlo. Ma finché noi non mentalizziamo, non capiamo, non realizziamo questa parola, non lo metteremo in pratica. Altrimenti potremmo dire, banalizzando, saremmo tutti perfetti. Però noi sappiamo che non siamo perfetti. E allora potremmo dirci, non siamo perfetti perché Dio non è abbastanza forte? No, non siamo perfetti perché siamo noi che molto spesso non ricorriamo all'aiuto di questo Dio. Ma dal canto suo questo Dio è un Dio eterno, è un Dio potente, è un Dio glorioso. E noi chi siamo in questo Dio? Perché dice qui, se Dio è per noi, e qui notiamo una cosa straordinaria, ma può davvero essere questo Dio per noi? Com'è possibile che questo Dio sia per noi? E noi sappiamo che siamo tutto fuorché meritevoli che il fatto che Dio sia per noi. Anzi, Dio dovrebbe essere contro di noi e avrebbe il pieno diritto di esserlo. Dio sarebbe nel giusto se ci giudicasse e ci chiamasse a rendere conto per il nostro peccato. Dio non farebbe nulla di male, nulla di, diciamo, di male secondo un concetto di verità e di giustizia se a condannare l'uomo. Sarebbe nel pieno diritto. Perché oggettivamente l'uomo ha sbagliato davanti a Dio. Noi dobbiamo dire che, e lo dimostriamo con la nostra vita, noi siamo in una condizione di mancanza davanti a Dio. Questo è un dato di fatto inequivocabile. Altrimenti Cristo non si giustificherebbe. Non sarebbe giustificato il fatto che Cristo è dovuto venire a morire sulla terra. Se Dio è dovuto intervenire nella vita dell'uomo, è perché la vita dell'uomo non è in grado di compiere, di colmare quel vuoto, quel debito con la giustizia di Dio. E allora noi siamo per natura, per definizione, soggetti che non potrebbero dire se Dio è per noi. Anzi, dovremmo tremare davanti al nome di Dio, perché per noi vorrebbe dire giudizio e condanna. Invece Paolo dice, Dio può essere per noi. E questa è una straordinaria verità che noi possiamo, che dobbiamo, anzi, capire, comprendere, mentalizzare per poi poter viverla ogni giorno. Questo Dio così grande, così straordinario, eterno, glorioso, creatore di ogni cosa, può essere per noi, anzi vuole essere per noi. E ce lo ha dimostrato attraverso Cristo. Infatti cosa dice qui la scrittura più avanti? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio ci donerà anche tutte le altre cose con lui. Ecco la volontà che questo Dio ha di intervenire nelle vite dei suoi figli. Allora Dio è per noi. E cosa ha fatto Dio per noi? Beh, lo sappiamo bene, Dio ci ha comprati, ci ha riscattati, ci ha redenti, ci ha giustificati, ci ha santificati, ci ha glorificati, ci ha dato addirittura un mandato spirituale. Cioè non solo ha cambiato la nostra posizione, arrivando addirittura a renderci conformi quando saremo nel cielo ad un'immagine celeste, spirituale, gloriosa, ma addirittura ci ha dato anche un mandato, per cui un qualche cosa che abbraccia anche la nostra vita terrena. Non solo Dio ha cambiato la nostra posizione spirituale, la nostra eternità, ma ci ha dato la possibilità di cambiare anche la nostra vita terrena. Perché ci ha resi i suoi testimoni, ci ha resi i suoi sacerdoti, ci ha resi il suo tempio, eccetera, eccetera, eccetera. Qui possiamo aggiungere quello che vogliamo. Allora, il secondo aspetto che l'Apostolo Paolo ci dice di mentalizzare è il fatto che questo Dio vuole essere per noi. Perché se noi ci fermassimo a sottolineare solo la figura di Dio, Dio rimane un soggetto eterno, glorioso, santo, onnisciente, onnipotente, eccetera, eccetera. Ma noi rimarremo in una condizione di mancanza di giudizio davanti a lui. Invece Paolo dice, Dio dice attraverso l'Apostolo Paolo, ricordatevi che Dio è questo, ma Dio è soprattutto diventato il vostro Dio, il vostro Signore e il vostro Padre. E che attraverso Cristo che ha compiuto tutto questo vi darà anche tutte le altre cose. E questa è la chiave di volta. Il fatto che noi possiamo capire, comprendere, mentalizzare che questo grande Dio è diventato, vuole essere il nostro baluardo, il nostro scudo, colui che è con noi, diventa un grande vantaggio, diventa una grande arma. Perché? Perché c'è qualcuno che è contro di noi. E allora Paolo dice, dovete ricordarvi che non solo c'è un grande Dio, che non solo questo Dio vuole intervenire nella vostra vita, ma ricordatevi anche che voi siete costantemente in pericolo, perché c'è qualcuno che è contro di voi. E chi è questo qualcuno? Beh, lo sappiamo benissimo, stiamo parlando del principe di questo mondo, di Satana. E anche di lui la Bibbia ci parla chiaramente, la Bibbia non ci lascia mai nell'ignoranza, ma anche di lui ci parla chiaramente. Ci dice che è il nostro avversario, ci dice che è il principe di questo mondo, ci dice che è omicida, ci dice che è bugiardo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci presenta anche il nostro avversario. Per cui si chiude il cerchio. Paolo dice, c'è un grande Dio, questo Dio vuole diventare il Signore, il Dio, il Padre delle vostre vite. Se lo lasciate intervenire, sarà per voi. Se lo lasciamo intervenire, dice Paolo, sarà per noi. E ricordiamoci, dice Paolo, che abbiamo l'esigenza di farlo intervenire. Perché? Perché c'è qualcuno che è contro di noi. E quel qualcuno che è contro di noi è ben più forte di noi. Ma c'è qualcuno, come disse anche il Signore Gesù, che è ancora più grande di lui, che è ancora più forte di lui e che lo può sconfiggere. Il risultato è che ognuno di noi può fare proprio questo ragionamento. Ho creduto in Dio e so, sono sicuro, sono consapevole, che vivo una vita in un mondo che mi è ostile, o meglio, se io voglio vivere per questo Dio che mi ha chiamato e nel quale ho creduto, gioco forza, la mia vita sarà una vita che si vivrà in un mondo che è ostile. E ci sarà qualcuno che sarà contro di me e che manifesterà la sua ostilità in tanti aspetti. Possono essere gli aspetti della vita quotidiana, poi c'è chi viene anche perseguitato, magari non è il nostro caso, però anche noi magari possiamo vivere delle ostilità nella società, nel mondo che ci circonda, ma come viviamo delle ostilità al nostro stesso interno, perché c'è un combattimento continuo in noi tra la parte carnale e la parte spirituale. E allora Paolo dice, dobbiamo prima di tutto prendere consapevolezza del fatto che c'è un nemico che agisce attorno a noi e che vuole cercare di entrare, potremmo dire, dentro di noi. Lui non può più ovviamente prendere dimora nel nostro cuore, però può andare a colpire tanti vari aspetti della nostra vita e della nostra volontà. Ed è un nemico estremamente forte, un nemico estremamente potente. Contro questo nemico però noi non possiamo oggettivamente nulla. Come dice qualcuno, lui ci porta nel suo campo e ci batte con l'esperienza. D'altronde lui ci porta nel suo campo e lo può fare perché c'è una parte di noi che è comunque ancora legata a quelli che sono i suoi aspetti, era la parte carnale, e ci batte con l'esperienza. Lui ha un'esperienza di millenni che noi non abbiamo. Per cui noi contro questo avversario siamo sconfitti in partenza. Però Paolo dice, se noi confidiamo in questo Dio, allora ecco che porteremo una grande vittoria. Sembra un ragionamento facile, sembra un ragionamento lineare, è banale per noi dire, è ovvio che se Dio è per me, Satana è sconfitto. Però dobbiamo allo stesso tempo dire che se ci guardiamo alle spalle, guardiamo la nostra quotidianità, diciamo sì, però se è così facile, perché allora cadiamo? I casi sono due, o è Dio che non è onnipotente come dice, e non penso proprio che sia così, oppure perché questa frase, sì, è una frase che aleggia nella nostra mente, che abbiamo imparato a memoria, che abbiamo imparato, che abbiamo capito, ma forse non l'abbiamo applicata o forse non l'applichiamo bene fino in fondo. Quando noi invece realizziamo davvero questa frase? Quando, come abbiamo cantato, ci arrendiamo. Nel momento in cui prendiamo consapevolezza del fatto che in noi non c'è nulla che può contrastare il nostro avversario e che può raggiungere l'obiettivo spirituale che Dio ci ha dato, è in quel momento che noi andiamo al Signore dicendo, io non posso nulla da me, ho bisogno del tuo aiuto. Ed è lì che Dio interviene, e quando Dio interviene riporta una vittoria, ma non perché l'abbiamo riportata noi, ma è lui che la riporta in noi. E traendo una conclusione pratica, ma come possiamo realizzare tutto questo? Leggiamo ancora insieme un versetto, 2 Corinzi capitolo 2, è un versetto che conosciamo molto bene, 2 Corinzi capitolo 2, scusate, 2 Timoteo, abbiate pazienza, ho letto Timoteo, ho letto Corinzi, 2 Timoteo capitolo 2 versetto 15. Dice così la scrittura: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato. Un operaio che non abbia di che vergognarsi, ma che tagli rettamente la parola della verità. E ancora una volta dobbiamo dire, la Bibbia è sempre un libro molto onesto. Onesto perché ci presenta sempre le condizioni, le realtà per quello che effettivamente sono. Paolo dice, non è facile. Paolo inizia dicendo sforzati, vuol dire che c'è una fatica, c'è uno sforzo, c'è un qualche cosa che dobbiamo fare e che ci costa effettivamente fatica, perché affidarci a Dio, dobbiamo dirlo, alla nostra carne costa fatica, è una grande seccatura, perché vorrebbe fare tutt'altro. E Paolo dice sforzati di presentare te stesso davanti a Dio, e allora ecco che c'è proprio l'azione di andare, presentare qualcosa davanti a qualcuno vuol dire mostrarla. Quando una persona si presenta davanti a un'altra, vuol dire che appunto va davanti a quella persona, si fa vedere. E allora Paolo dice, noi dobbiamo presentarci davanti a Dio, noi dobbiamo stare davanti a Dio, c'è un aspetto proprio di relazione, di comunione con Dio. Come dobbiamo presentarci però davanti a Dio? Come Dio ci vuole? Ci vuole come degli operai che non abbiano da di che vergognarsi. Allora Paolo dice, vedi, non è facile, ti devi sforzare. Sforzare di fare che cosa? Sforzare di presentarti davanti a Dio. Devi avere una comunione con Dio. Come ti devi presentare davanti a Dio? Come una persona integra. E come lo puoi fare? Tagliando rettamente la parola della verità. Allora qual è il messaggio che Paolo ci vuole lasciare? Per poter davvero dire che Dio è per me, io devo avere una relazione con Dio, che non è solo il fatto di aver creduto in Lui, ma è il fatto, come dice qui Paolo, presentatevi davanti a Dio. Avere una comunione con Dio, non nascondersi, per quello che poi è possibile effettivamente nascondersi davanti a Dio, ma intendendo non avendo una relazione di lontananza con Dio. Dio ci chiama ad avere una comunione con Lui. Ci chiama a presentarci davanti a Lui, ci chiama a cercare di non avere nulla di cui vergognarsi, per cui avere una tendenza di vita che sia sempre più simile a quella di Cristo, e ci chiama a tagliare rettamente la sua parola. Ma non è facile. E infatti dice sforzatevi. Ma se noi raggiungeremo questo risultato, allora potremo davvero dire, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Viviamo, come dicevamo all'inizio, come diciamo prima, in un mondo che sicuramente è contro di noi. E sicuramente ognuno di noi vive degli ambiti che sono difficili. Ma il Signore ci dà la garanzia di una vittoria. Ed è garantita questa vittoria per il semplice fatto che non appartiene a noi, ma appartiene a Lui. Non è nostra la vittoria. La vittoria è di Dio che la condivide con noi. La riporta Lui e la condivide con noi. Però ci dice sforzatevi di farlo. Avendo una grande garanzia. Che se Dio è per noi, allora saremo sì dei vincitori. Ma quando Dio sarà per noi? Quando noi avremo chiara nella mente e nel cuore soprattutto queste tre realtà. Noi non siamo nulla, abbiamo un avversario che è molto più forte di noi, con il quale non possiamo competere, siamo già battuti in partenza. Chi si illude di contrastare Satana da se stesso è già battuto in partenza. Ma abbiamo la possibilità di avere dalla nostra parte l'aiuto di un Dio grande, che è molto più grande del nostro avversario. Allora, quando noi perdiamo, la colpa non è di Dio, la colpa è nostra. Quando noi vinciamo, il merito è di Dio. Ed è un concetto tanto banale quanto difficile da realizzare, perché se noi lo realizzassimo davvero, allora faremmo un'equazione matematica molto semplice. Se lotto io perdo, se lotta Dio vince. E allora è facile dire, lotta tu, vai avanti tu. Però non è così facile, perché altrimenti, come abbiamo detto prima, saremmo tutti perfetti. Invece non lo siamo. Perché in noi c'è ancora una natura che purtroppo è così. E solo con l'aiuto di Dio noi possiamo contrastarla. Che dunque allora davvero ognuno di noi possa prendere coscienza, possa prendere consapevolezza di quello che è, di quello che noi siamo, di chi è il nostro avversario e sopra ogni cosa di chi è il Dio che è dalla nostra parte. Del fatto che Dio è entrato ad essere da nostra parte, del fatto che Dio ha delle aspettative da noi, del fatto che Dio si aspetta una certa condotta, una certa vita, una certa comunione, un certo servizio, eccetera, 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 e del fatto che senza di Lui noi non possiamo realizzare questo risultato. E che questo possa dire, come abbiamo cantato, io mi arrendo, io mi abbandono, io mi affido a Dio. Se vogliamo davvero portare al risultato, non abbiamo alternative, se non quella appunto di arrenderci a Dio completamente. Questo non solo per la nostra salvezza, ma facendo un passaggio successivo anche per la nostra vita quotidiana. Che davvero ognuno di noi possa ogni giorno di più arrendersi al Signore e far sì che il Signore possa compiere la sua volontà e riportare la sua vittoria in noi. Amen.
Amen.